Sono quasi 5.000 le donne che nel 2021 in Emilia-Romagna hanno preso in mano un telefono, hanno acceso un computer o hanno bussato a una porta per entrare in contatto con un centro antiviolenza. 4.934 per la precisione. E se ancora non sappiamo con esattezza quante donne hanno fatto la stessa cosa nell'anno che si è appena concluso, le stime ci dicono già che con tutta probabilità saranno ancora di più. Io sono Massimiliano Colletti, sono un giornalista e oggi voglio parlarvi di reti di donne contro la violenza sulle donne. I centri antiviolenza, un'esperienza politica e sociale di primaria importanza e un punto di riferimento imprescindibile per le donne che hanno deciso di essere libere dalla violenza. Chi sono? Che cosa fanno? Com'è cambiata la percezione della violenza e come si fa a sconfiggerla per sempre?
Liberati. Senza rispetto non c'è gara. Il podcast della Regione Emilia-Romagna dedicato alle donne e agli uomini che hanno scelto di cambiare e ce l'hanno fatta grazie a una rete di servizi e persone che ascoltano, comprendono e aiutano davvero.
L'avevo provocato. Ero sempre io a provocarlo. Era sempre colpa mia. Avrei dovuto tenere la bocca chiusa, ma nemmeno quello andava bene. Potevo provocarlo anche così, anche se stavo zitta, o se parlavo, se lo guardavo, se non lo guardavo, se lo guardavo in un certo modo, se non lo guardavo in un certo modo. Se lo guardavo e parlavo, se stavo seduta o se stavo in piedi, se ero nella stessa stanza, se esistevo. Mi amava, lo so. Ma se mi amava, perché mi picchiava? Perché mi picchiava tanto forte e tanto spesso? Non trovo mai una risposta a queste domande.
I centri antiviolenza in Italia sono circa 338, mentre in Emilia-Romagna, secondo l'ultimo rapporto regionale sulla violenza di genere, sono presenti 22 centri antiviolenza, 49 case rifugio e 11 centri per uomini autori di violenza. È una rete territoriale importante e una storia che arriva da lontano. Il primo centro antiviolenza a nascere nel nostro paese è la Casa delle Donne di Bologna. È il 1990, in Europa esistevano già alcune esperienze simili, mentre dalle nostre parti era ancora molto diffusa l'idea che la violenza contro le donne fosse un fatto privato, qualcosa da risolvere all'interno delle mura domestiche. A portare in Italia, in Emilia-Romagna, l'esperienza europea, in particolare berlinese, dove c'era una casa delle donne già dal 1975, c'è Anna Pramstaller, che nel 1986 fonda il gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza contro le donne, un'esperienza propedeutica alla nascita della Casa delle Donne.
La Casa delle Donne di Bologna nasce a metà degli anni 80. Eravamo un gruppo di donne femministe che si incontravano al centro documentazione delle donne di via Galliera 4, poi via Galliera 8. Ci eravamo stancate di solo leggere, andare in piazza. Volevamo aprire un luogo in cui le donne potessero concretamente trovare aiuto. Avevamo preso come modello i progetti internazionali, perché già all'estero c'erano tantissime di queste esperienze, si chiamavano shelter o case rifugio o case delle donne, e studiavamo, leggevamo, andavamo in viaggio, provavamo a capire il loro modello di gestione di questi centri E quindi poi nell'89 abbiamo costituito l'associazione e nel 1990 ha aperto la prima centro antiviolenza in Italia. Primo dico perché era un centro di accoglienza insieme a una casa rifugio, quindi è un modello che abbiamo preso da altre esperienze internazionali. Io mi ricordo il dibattito che fu nel consiglio comunale, dicevano: ma in fondo la Bologna è una città della cultura, di sinistra, le donne lavorano, emancipate, la violenza non c'è, quindi inutile che vi occupate di un problema che non esiste. È vero che in quell'epoca lì non era documentata, perché nessuno sapeva dei dati, nessuno aveva una cosa che non viene censita, non viene rilevata, non esiste. E quindi ritenevano che Bologna, una città come con la cultura e l'università, e gli uomini di questo tipo non picchiano, non stuprano, era questa un po' l'idea. E poi un'idea era anche: ma voi volete ricludere queste donne, metterle in delle case solo per donne? Sembrava una cosa un po' assurda, che non aveva un significato politico, non veniva tanto capito. Però insomma la nostra convenzione è passata, perché abbiamo spinto molto e forse eravamo anche un gruppo molto organizzato. Poi dopo il primo anno, senza neanche far pubblicità, perché eravamo proprio all'inizio, sono arrivate 350 donne maltrattate, che era un numero molto importante, quindi si sono dovuti ricredere che a Bologna, questa città tutta per bene, la violenza non esistesse. Infatti poi adesso aumenta tantissimo il numero, non tanto perché aumenta la violenza, perché il centro è sempre più conosciuto e le donne arrivano molto prima.
Sin da subito emerge l'esigenza di mettere insieme tutte le nascenti esperienze dei centri antiviolenza per condividere metodi di lavoro e obiettivi politici, e a seguito di due importanti convegni nazionali tenutosi a Marina di Ravenna nel 1996 e nel 2003 nasce il coordinamento dei centri antiviolenza e delle case delle donne dell'Emilia Romagna.
Ci serviva uno scambio più strutturato, non solo scambio tra di noi, anche un discorso di formazione, di organizzazione, di lobby e pressione rispetto alle istituzioni per fare nuove leggi, nuove iniziative, anche a livello regionale pensare a delle politiche coordinate. E quindi ci siamo costituiti nel 2009 in associazione. Attualmente siamo 15 associazioni tutte di donne, e tendenzialmente in ogni città ce n'è una, in alcune città ci sono due, anche tre. L'obiettivo principale del nostro coordinamento è quello di formare uno standard, uno scambio e una formazione tra i centri, magari quelli più organizzati, meno organizzati, quelli più piccolini, quelli più grandi, e aiutare a chi ha più difficoltà sia nella gestione del centro, ma anche sostenere chi deve fare trattative locali, quindi anche un sostegno politico, anche un sostegno metodologico, uno scambio. Infatti all'interno del coordinamento c'è una parte la politica, interlocuzione con la politica regionale o locale, e l'altro invece lo scambio tra di noi, la formazione tra di noi. Ci sono tanti gruppi di lavoro, gruppo di lavoro sui dati, sulla metodologia, sull'accoglienza, sulle case rifugio, dove vengono formate le operatrici volontarie, dove si fanno seminari di approfondimento, e dall'altro interlocuzione istituzionale per riuscire a cambiare le politiche, la legge, quindi una funzione più di lobby e di pressione politica. Il coordinamento, essendo un'associazione formalmente costituita, è un interlocutore, diciamo, quasi privilegiato per la regione rispetto alle politiche sulla violenza contro le donne. Quindi viene chiamato sia a audizioni, tavoli, incontri formali, informali, per conoscere la nostra opinione su queste argomentazioni. Penso che siamo un interlocutore privilegiato.
A un certo punto ho capito che per 25 anni ero stata usata. Non c'era mai stato amore. Mi sono decisa a chiedere aiuto. Ancora oggi faccio fatica a stare in mezzo alla gente, a parlare con le persone. Ho buttato via metà della mia vita, ma sento di essere cambiata. Quando ci sono opportunità di lavoro mi ci butto e piano piano la paura di sbagliare scompare. Il mio percorso è durato più di un anno, ma ne valeva la pena.
Noi cioè nel centro antiviolenza di Modena abbiamo le magliette con lo slogan "Ti amo da vivere", perché noi siamo abituati a dire, se sì. Devo dire a una persona che l'amo tantissimo, gli dico "Ti amo da morire", ma questa stessa idea, no? Unisce l'idea di amore alla morte, non è sana. No. "Ti amo da vivere" dovrebbe essere lo slogan che noi Vero. Insegniamo ai nostri bambini e alle nostre bambine.
Lei è Rosanna Bartolini, dal 2009 socia e volontaria della Casa delle Donne contro la Violenza di Modena, ma lavora anche per la Casa delle Donne di Bologna. Il suo è un lavoro in prima linea. Come operatrice di accoglienza, infatti, affianca le donne nel percorso di uscita dalla violenza. Come arrivano le donne nei centri antiviolenza? Con che aspettative? Con quali richieste?
A volte non necessariamente hanno delle aspettative, a volte gli è stato detto che potevamo aiutare, a volte hanno visto pubblicità oppure hanno visto comunicazioni televisive o sui giornali, ed è una delle cose che cerchiamo di fare, cioè di capire l'aspettativa, no? Perché può succedere che le donne si aspettino in qualche maniera che l'operatrice del centro antiviolenza si attivi a fare cose. Abbiamo a volte anche richieste rispetto a potete parlare con mio marito, quindi chiaramente è proprio nel primo colloquio che è importantissimo chiarire l'obiettivo e anche il nostro modo di lavorare, che comunque è un modo diverso da altri soggetti che lavorano contro la violenza. Noi siamo un'associazione privata. Abbiamo una formazione specifica, ma costruita attraverso un percorso di formazione e consapevolezza anche fatto su di noi molto lungo. Riteniamo di fare un lavoro politico, nel senso che non aiutiamo una donna in quanto singola vittima individuale di un fenomeno, ma aiutiamo quella donna mettendola in collegamento e aiutandola a vedere quello che le è capitato come qualcosa che non accade solo a lei, ma è ancora purtroppo un fenomeno strutturale nella nostra società e non solo in Italia, è un fenomeno strutturale a livello internazionale da millenni. Intanto all'inizio ovviamente mettiamo prima al centro quelle che sono le sue esigenze, quindi il primo colloquio è sempre finalizzato a capire con i tempi della donna, quindi si cerca di costruire una relazione, si cerca di raccogliere i suoi bisogni e anche di fornirle le prime informazioni sia su quello che sta subendo ma anche sulle cose che può fare. Ogni situazione di violenza però è un progetto a sé stante, nel senso che dipende tantissimo da quello che ha vissuto la donna, ma anche in quale fase della violenza è, cioè se ha mai denunciato, se mai ha parlato di quello che le è accaduto con qualcuno. Le donne arrivano in tutte le fasi del ciclo della violenza, possono arrivare dopo un episodio, possono arrivare perché sono all'inizio di una relazione, c'è qualcosa che non le convince, possono arrivare dopo che si sono separate perché le violenze continuano, possono arrivare perché hanno anche bisogno di trovare delle soluzioni lavorative. Noi abbiamo anche uno sportello che aiuta rispetto alle esigenze lavorative. Possono arrivare perché hanno, a causa delle violenze, delle difficoltà nella gestione dei figli. Quindi le motivazioni sono tantissime e soprattutto il tipo di aiuto che forniamo cambia a seconda della fase in cui la donna si trova rispetto all'uscita dalla violenza.
I centri antiviolenza, con la loro azione politica e culturale, agiscono come elemento determinante nel far emergere la violenza dai contesti familiari e non solo. Offrono accoglienza, sostegno, informazioni, consulenza legale, ospitalità, formazione, fino alla ricerca di un impiego. Ma come si manifesta la violenza? Come si riconosce, al di là delle forme più esplicite ed evidenti?
Le tipologie di violenza sono quella fisica, psicologica, sessuale ed economica, e in realtà in ogni relazione sono spesso mischiate. È molto raro che una donna subisca solo un tipo di violenza. Il tema è soprattutto riconoscerle in una società come la nostra, in cui comunque alcuni comportamenti tipo la gelosia, il controllo, in realtà sono giudicati espressione di un amore, dell'amore romantico, dell'amore vero, più se ti ama è geloso. Quindi sicuramente c'è un tema culturale su questi aspetti, però i tipi di violenza che subiscono le donne sono veramente tantissimi. Un uomo che non ti picchia fisicamente, ma rompe cose in casa continuamente, sbatte porte, sbatte mobili, che urla tutto il tempo, può terrorizzare una donna anche di più di un uomo che magari la colpisce. Così come anche ad esempio sul tema delle violenze sessuali vengono normalmente identificati come tali solo gli stupri, ma anche all'interno di un rapporto di coppia dove i rapporti sessuali sono imposti, ecco che comunque sei sempre in un ambito di violenza sessuale. Rispetto invece alle violenze psicologiche, la più diffusa ovviamente sono le aggressioni verbali, le urla, le svalutazioni continue. Ovviamente lo stalking è molto diffuso, le persecuzioni telefoniche, i pedinamenti. Con la tecnologia purtroppo sono nate tantissime nuove forme di violenza, dal revenge porn anche all'obbligare la propria compagna a condividere continuamente la posizione. In molti casi è considerato naturale e giustificato, soprattutto devo dire tra le coppie più giovani. Sulle violenze psicologiche poi abbiamo veramente tantissime tipologie, le minacce di togliere i figli è una delle più diffuse, le minacce di rovinare, ti rovino la vita, te la faccio pagare, ti toglieranno i bambini. Le violenze psicologiche sui figli sono un modo usato molto spesso per vendicarsi della donna che ha interrotto la relazione.
La convivenza con altre donne all'interno delle strutture di accoglienza non è semplice. Per nessuna di noi questa è casa nostra. Nessuna vorrebbe essere qui. Anche se è la nostra salvezza. Bisogna lavorare tanto su questa convivenza con altre donne che soffrono. E si respira sempre disperazione e paura. Però le operatrici sono fondamentali anche in questo. Ci danno coraggio, forza. Quando vedi tutto negativo, riescono a farti capire che non è tutto da buttare, che ce la puoi fare. Loro ti capiscono e ti rispettano, non solo quando sei felice, anche quando sei arrabbiata. A casa se ero triste o arrabbiata, erano botte.
Io lo dico da sempre, o la violenza diventa un'emergenza nazionale, altrimenti noi non l'affronteremo mai. Non è un problema di donne, è un problema di democrazia di un paese. Dalla violenza si può uscire se un paese ci crede.
Chi parla è Paola Castagnotto, presidente del Centro Donne e Giustizia di Ferrara, un centro antiviolenza nato ufficialmente nel 1991, ma attivo sin dal 1982 con un telefono rosa che forniva consulenza legale e psicologica. Un presidio importantissimo in un periodo di forti cambiamenti sociali. Basti ricordare che la riforma del diritto di famiglia avviene solo nel 1975, introducendo parità giuridica dei coniugi e eliminando la patria potestà e la dote. E allora quali sono le azioni messe in campo dal Centro Donne e Giustizia di Ferrara? Quante donne vengono intercettate?
È un centro intanto composto solo da donne. Noi abbiamo aderito da subito alla rete nazionale DIRE, Donne in Rete contro la Violenza, che è nata nel 1986. È una rete che raccoglie direi il 70% dei centri antiviolenza italiani. Noi, a differenza di altri centri, abbiamo subito incluso tre progetti. Noi non volevamo soltanto occuparci di donne che subissero violenze nelle relazioni di intimità. Quello era uno dei progetti, uscire dalla violenza. Ma abbiamo sempre pensato che le donne tutte, e anche le meno visibili, avessero necessità di un luogo che dava sì servizi prestazioni di aiuto, ma anche che facesse politica di rivendicazione della visibilità dei loro diritti. E quindi abbiamo aperto, grazie anche alla regione che si era in quel momento, la regione Emilia Romagna, attivata, e lo Stato, il progetto Oltre la Strada per donne che denunciavano la tratta e che volevano uscire dal percorso di riduzione in schiavitù sessuale. E poi il terzo progetto, che è una cosa che è abbastanza anomala, perché sono pochi i centri che hanno dentro tutti e tre i progetti, si chiama Luna Blu e si occupa di prostituzione in attività. E quindi il centro è nato da subito con tre progetti che considerava le donne tutte uguali. Noi nel 2021, solo per uscire dalla violenza, abbiamo preso in carico, quindi uno dei progetti, 269 donne. Al 31 ottobre del 2022 ne avevamo già preso in carico 268. Poi abbiamo accolto 40 donne, sempre in 10 mesi, che sono nel progetto Oltre la Strada. Quindi i nostri numeri ogni anno si aggirano sulle 350 persone. Devo dire che anche i centri di Dire, i 15 centri di Dire della regione, hanno avuto 3.550 donne che si sono rivolte. La maggior parte, per uscire dalla violenza, sono italiane, il 62% sono italiane.
Ma come mi racconta Paola Castagnotto, il percorso per liberarsi dalla violenza è lungo e difficoltoso e richiede l'impegno e una visione comune di tutti i soggetti coinvolti.
C'è una fase che è il dopo, perché quando anche tu hai tirato una donna è arrivata a un pronto soccorso, che cosa succede dopo per liberarsi dalla violenza? Deve succedere una cosa molto semplice, cioè deve diventare autonoma, cioè deve liberarsi dalla violenza trovando una casa e un lavoro. La metà delle nostre donne non ha lavoro, intanto il 30% lo perde a causa della violenza, perché la violenza, soprattutto se reiterata, quella psicologica ancora di più di quella fisica, perché sai, i lividi in una settimana guariscono, ma il discredito, il disconoscimento, l'umiliazione, l'offesa della dignità per anni e anni davanti anche ai propri figli crea delle donne che difficilmente sanno gestirsi la propria vita. E succede soprattutto che non credono più in se stesse, per quello che i centri antiviolenza chiedono che si lavori sul dopo, mette in rete tutti i soggetti che si devono occupare per intercettarla, li fa parlare con un linguaggio comune, li fa agire in tempi certi, li fa soprattutto collaborare tra loro e si occupa del dopo. Cioè, io credo che si diventerà pubblica la violenza veramente e responsabilità pubblica delle istituzioni, dei cittadini, di chi si occupa della tutela, di chi si occupa della presa in carico, allora forse noi riusciamo ad aiutare le donne e i loro figli.
Praticamente era già parecchio tempo che a casa subivo violenze di tipo psicologico, cioè anche fisico, ma più psicologico. Parliamo di anni. Poi vabbè, ho sopportato per tutti questi anni. Non so, forse c'erano dei sensi di colpa, delle cose così. Poi però o stai lì e diventi matta, oppure qualcosa la devi fare. Soprattutto quando vengono coinvolti dei bambini. E poi la paura, perché anche le liti degeneravano. A parte le parole, mi sono trovata con le mani alla gola, spintonata in terra.
Se una donna va a un corso di formazione, devi potergli tenere i bambini, devi poterti occupare, permetterglielo di farlo. Noi l'anno scorso, durante il lockdown, io l'ho trovato molto commovente. Una signora che è uscita da un percorso prostitutivo si è iscritta a un corso per OSS. Le lezioni c'erano, ma erano fatte con il computer a distanza. Lei non aveva i soldi per comprarsi un computer. Veniva al centro, faceva le lezioni, oggi è un OS e oggi lavora. Questo è il lavoro che si deve fare con le donne per farle uscire dalla violenza.
Allora niente, sono arrivata che c'è stata una discussione una sera che ha superato tutte le altre. Se l'è presa anche con i bambini e questa è stata un po' la molla che mi ha fatto scattare. Era già da tanto tempo che avevo il numero di telefono della Casa delle Donne. E niente, è arrivato il momento che mi sono rivolta qua.
Liberati, senza rispetto non c'è gara è un podcast della Regione Emilia-Romagna dedicato alle donne e agli uomini che hanno scelto di cambiare. Le letture sono tratte da Io sono Mia, Donne e Centro Antiviolenza, Storie di Rinascita di Luca Martini, edizione Capovolte, e da Mi prendo e mi porto via, le donne che hanno chiesto aiuto ai centri antiviolenza in Emilia-Romagna, di Giuditta Creazzo, edizione Franco Angeli, e da Se questo è amore, la violenza maschile contro le donne nel contesto di una relazione intima, di Maria Dell'Anno, edizione Luoghi Interiori. Da Massimiliano Colletti è tutto, alla prossima puntata!